brano è tratto dal Vangelo di Luca. Quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto quello che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta, potente, in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera, il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio, fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». E si poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Quindi un'uscita da Gerusalemme di 2 discepoli di Gesù. Un'uscita non solo da una città, era l'uscita da un sogno, da un progetto. Era un'uscita da questa aspirazione a quel mondo, a quell'umanità, regno di Dio, il Vangelo dice, che Gesù era venuto annunciare e inaugurare con le sue parole e i suoi gesti. Si dirigevano altrove, un villaggio che si chiama Emmaus. Fra loro, durante il cammino, conversano, commentano quello che è accaduto, di doloroso, l'uccisione violenta, tragica di Gesù sulla croce. In noi tutti c'è questa esperienza. Quando in famiglia, con amici, in un paese, abbiamo commentato situazioni difficili, la notizia della scoperta di una malattia, la morte di una persona cara o amica, situazioni che riguardano vicende di popoli solo geograficamente lontani, ma vicini nella stessa umanità. E l'abbiamo tutti nel profondo depositata l'esperienza di commenti che più che parole sono silenzi, sono parole piccole, piccole come quantità, povere, perché non esprimono, non riescono a esprimere il dolore. Sono parole intermittenti comunque, silenzi, sguardi, alle persone, sguardi per terra. Tutti abbiamo questa esperienza. Così erano i due che commentavano, camminando verso Emmaus. Mentre commentano, si fa presente una persona che loro non conoscono, un viandante sconosciuto. Era Gesù, ma loro non lo riconoscono perché i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Altra esperienza della vita. Quando il dolore è così grande, come un terremoto dell'anima, tutti abbiamo provato questa esperienza del dolore, ma anche della vicinanza a chi prova il dolore, anche se le parole sono quelle profonde del cuore, è difficile che siano avvertite immediatamente come una consolazione. Sono una consolazione, ma sul momento sembrano sempre povere rispetto a quello che si prova. Povere. Sì, ci sono, ma non riescono, pare non riescano a lenire la sofferenza, il dolore, o a far comprendere in qualche modo, comprendere nel senso di elaborare, collocare, non si riesce. E anche se uno dice, guarda, ecco, ci sono i segni positivi attorno, gli occhi sono oscurati dal dolore, così questi due amici di Emmaus non riescono a riconoscere Gesù perché prevale la dimensione dello sconforto, della desolazione dell'anima. E lui si accosta, almeno quando leggo questo Vangelo, parentesi, sento proprio il fatto di rileggerlo soffermandoci in modo esistenziale, storico, a qualche passaggio, perché mi pare che anche la narrazione ci induca, almeno a me induce a questo. Gesù, che cosa sono questi discorsi che state facendo lungo il cammino? Altra esperienza. Noi possiamo provare una situazione, noi, la famiglia, una comunità, un centro, un paese, però altri che passano, sì, certo, non provano lo stesso vissuto, quindi paiono indifferenti. Cosa c'è di così grave? Dice, no, ma io provo questo, noi proviamo, la nostra famiglia, questa comunità è stata provata. E vabbè, sì, succede. Che discorsi state facendo? Si fermarono col volto triste. Uno di loro ha il nome nel racconto, si chiama Cleopa, e l'altro, a me piace sempre dire che sono io, che siamo noi. Chissà se il Vangelo appositamente non ha messo i nomi di tutti e due perché l'altro siamo, per farci capire che l'altro siamo ciascuno di noi. Cleopa c'è, l'altro sono Pierluigi, Andrés, tutti noi siamo, bambini, tutti. L'altro siamo ciascuno di noi. E che sorpresa, ma come, tu sei così estraneo, vieni da lontano, oppure sei stato così indifferente, sono successi fatti gravissimi a Gerusalemme. Che cosa? Chiede Gesù. E loro raccontano in sintesi, ma con la trepidazione dell'animo, col dolore, quello che è avvenuto a Gerusalemme. E ridicono per indicare Gesù, il loro maestro, colui che è passato facendo del bene. E il bene era così profondo, però anche così provocatorio, che è diventato un bene insopportabile. E quindi hanno deciso di ucciderlo, I nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. E dicono, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Altra frase emblematica, pregnante in modo del tutto significativo. Noi tutti che siamo qui possiamo dirla questa frase, noi speravamo nella vita alcune situazioni che non si sono poi verificate. Tante persone possono dire, noi speravamo che la nostra famiglia procedesse in modo più sereno, che non ci fosse quella malattia, non ci fosse la morte di una persona cara. Noi speravamo che i progetti che tanto ci hanno animato, che abbiamo sognato, poi si realizzassero, ma così non è avvenuto. Questo va dalla dimensione interiore, del nucleo affettivo e delle sofferenze in esso contenute alle situazioni sociali, culturali, politiche delle nostre comunità locali e di tutto il pianeta. Noi speravamo, certamente, noi speravamo che nel 2011 non ci fosse, lo diciamo sempre, ogni 5 secondi un bambino ucciso dalla fame, dalla sete, noi speravamo che non si alzassero i cacciabombardieri per bombardare in Libia, perché è sempre una irrazionalità e una follia. Noi speravamo che in Honduras le situazioni non fosse com'è, noi speravamo che l'Italia, mai avremmo pensato nel 2011 che il nostro paese fosse in una situazione così grave, così preoccupante, noi speravamo che la Chiesa fosse più fedele al Vangelo e al Concilio Vaticano II, noi speravamo, io speravo. Questo non vuol dire che non abbiamo più speranza, anzi, da questo si rilancia la speranza, ma noi speravamo, certamente. È una frase straordinariamente pregnante che dice noi speravamo, e se guardiamo la storia, non solo le situazioni tragiche del nazismo, del fascismo, ma ad esempio anche dicendo del comunismo, noi speravamo che quella rivoluzione sarebbe riuscita a mettere insieme uguaglianza e libertà, e invece non poi a ritorcersi su se stessa negando quello che avrebbe affermato, perché è stata una grande disillusione. Noi speravamo che andasse diversamente, noi speravamo, certamente, io speravo, noi speravamo, e tutte le altri elenchi che potremmo fare. E lui dice, loro aggiungono anche questo, che aveva promesso il loro maestro che lui, insomma, sarebbe risorto, che però non hanno trovato il corpo. Sono venute anche delle donne a dire che il corpo non l'hanno trovato, però di lui nessuna traccia, però sono le donne che vaneggiano, come fai a credere? La nostra speranza è davvero a pezzi, è frantumata. E lui, credo non in modo severo, benevolo, disse: ma siete però stolti, avete il cuore duro, tardo, perché non credete alla parola dei profeti? Sapete quello che avevano intuito del Messia, di questo Gesù, che proprio per come lui era e per questa sua fedeltà straordinaria sarebbe stato messo a morte, crocifisso, ma voi dovete sperare nella parola che ha detto. E poi pensate al vostro popolo, tutto quello che è stato vissuto di sofferenza e di speranza. Ecco, è come se dicesse a noi oggi che siamo qui, ecco, perché voi non ripensate alla memoria storica, religiosa della vostra vita, delle vostre famiglie, comunità, che intrecciano proprio anche intrecciano la persona di Gesù, come a dire, se loro ce l'hanno fatta, perché noi no? Chi loro? Uno comincia a dire i propri genitori, familiari, parenti, amici, profeti, martiri. Come ce l'hanno fatta mio padre, mia madre, i vostri genitori, i nostri nonni? Come ce l'hanno fatta? Come ce l'hanno fatta comunità perseguitate, oppresse? Come ce l'hanno fatta e ce la fanno? Per come? Uno dice pregando, piangendo, pregando, affidandosi, trovando forza interiore, sentendo la vicinanza buona di altre persone, e appunto la memoria storica. È come se Gesù dicesse: perché non attivate la memoria storica, affettiva, religiosa dentro di voi e vi lasciate dominare dal dolore presente? Perché non lo fate? Coraggio! Appunto, mi permetto di ripetere questa frase: se loro sì, perché noi non possiamo? Questo per me è un passaggio straordinario. È come Gesù che comunichi la memoria storica, attivarla dentro, ci parla la storia di tante persone e comunità. Arrivano vicino al villaggio, gli ho detto qualche volta in modo quasi scherzoso, ho sempre pensato, venendo quando ero a Zuliano ancora all'inizio, commentando questo Vangelo, che era come un'immagine che venivano dai campi, dalla chiesetta di San Daniele, fino a qui all'osteria che si chiama Forestiero, prima che il centro Balducci iniziasse a cogliere forestieri, e sono trovati nella locanda di Zulliano, di Emmaus. Non so se su un tavolo, forse per terra, chissà che cosa, pane, qualche olivo, oliva, chissà, fichi, avranno mangiato qualcosa, forse un bicchiere di vino, altro da bere, un tè. Ma prima di entrare c'è un altro passaggio profondo. Lui fa finta come di andare avanti e loro dicono: resta con noi perché si fa sera, non andar via. Non è solo perché viene scuro, perché il tramonto arriva, viene l'oscurità. Credo sia anche un'altra dimensione, come quando appunto noi, sconfortati, avviliti, riempiti nell'animo dal dolore, vivendo accanto a una persona, ad alcune persone, sentiamo come poi diranno che il coraggio, la speranza riprendono, e quella situazione sta come per concludersi. Ci verrebbe spontaneo dire dal cuore: no, non andare via ancora, stiamo ancora insieme, stiamo perché questo ci conforta. Credo questo sia, non perché viene buio solo nella giornata, perché avevano paura di tornare nella situazione precedente a quella che invece era iniziata a cambiare da quando quel viandante ancora sconosciuto aveva cominciato ad accompagnarli nel cammino. Entrano in questa osteria di villaggio, il modo inconfondibile della preghiera di Gesù e dello spezzare il pane apre loro gli occhi definitivamente, riconoscono che è Lui, è l'incontro nel momento dello spezzare il pane. Però si sottrae alla vista, subito li saluta: io devo andare. Come dire, Gesù intuito, creduto, ma è sempre da cercare, perché non diventi, come dire, una sorta di icona, non nel senso bello delle icone, ma come di icona fredda, ferma, a cui ci si riferisce occasionalmente o addirittura per strumentalizzarla. E loro dicono: sì, adesso capiamo, ci ardeva già il cuore, cioè dentro di noi si ritessevano le ragioni della speranza mentre Lui comunicava a noi durante il cammino. E allora tornano indietro col cuore che batte, corrono a dire agli 11 riuniti: sì, è vero, l'abbiamo incontrato anche noi Gesù, l'abbiamo incontrato mentre con noi spezzava il pane. Allora, concludendo e riassumendo in prospettiva, mi pare che siano, come a dire, una sorta di pedagogia della speranza. Siano tre le indicazioni che ci vengono, le sento anche proprio, ripeto, in modo pedagogico per noi. Primo, da soli è sempre più difficile. In ogni situazione della vita, da soli è più difficile, quando si vive da dolore, la difficoltà, in compagnia, la compagnia di Gesù di Nazaret, viandante, compagno di viaggio della nostra vita. Insieme alla sua compagnia c'è la compagnia delle persone, la compagnia buona, discreta, amichevole, persone che noi conosciamo e persone e comunità di tutto il mondo, la compagnia nel cammino. Secondo, la parola. Io dico tante parole, non so se sono tutte buone, positive, io le dico col cuore. Alle volte si dice: le parole non servono. Non servono le parole stupide, superficiali, sciocche, banali, volgari. Quelle non servono. Però le parole profonde a me servono, e anche a voi, credo. Quelle dette col cuore, che da profondità si rivolgono a profondità, che da profondità evocano altra profondità. Di questo c'è estremo bisogno in questa società, della banalizzazione di tante cose. Terzo, insieme sono tutti, spezzare il pane, che è Gesù presente nell'Eucaristia, che è il pane della tavola, che è il pane che vuol dire, sappiamo, cibo, acqua, istruzione, salute, lavoro, diritti umani, dignità della vita. Lo spezzare il pane, come a dire: ci sono, spezziamo il pane insieme, e dire: ci sono anch'io, conta su di me. Mi pare straordinario, come sempre, ma insomma con qualche accenno di commozione, ecco, questo Vangelo traccia una pedagogia della vita e della fede davvero commovente.
Hablando del camino de Emaús, yo lanzo una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen que los dos, aquellos testigos, se encontraron con Jesús? ¿Por qué se encontraron?
Parlando del Vangelo di Emaús, del camino di Emaús, vorrei chiedere, secondo voi, perché, ecco, c'è stato questo incontro? Perché l'hanno incontrato sulla strada di Emmaus, questi due amici? Perché hanno incontrato Gesù?
Perché si incontrarono? Io riflessionai questo. Si incontrarono perché in quel tempo non aveva macchine.
E si sono incontrati prima di tutto perché non c'erano macchine, e quindi sulla strada.
Non aveva aereo.
Non c'era l'aereo.
Non aveva motos, né bicicletta, non aveva niente.
Non c'era niente, né moto, né biciclette.
In aquellos tiempos non aveva muchas carreteras.
Non c'erano anche, c'erano poche strade, pochi sentieri.
Però si incontrava la gente.
Però la gente si incontrava.
Hoy carreteras hay muchas.
Oggi ci sono molte.
Però la gente non si incontra.
Ci sono molte strade oggi, però la gente non si incontra.
Perché si in quel tempo non aveva tutta questa tecnologia, quiere decir che aveva opportunità di incontrarsi uno con l'altro.
Sì, dato che non c'era tanta tecnologia, mi pare c'era più la possibilità di incontrarsi l'un l'altro.
Per esempio, antes, 30, 40, 50 anni, la gente salía fuera de su casa y estaba afuera y se encontraba y saludaban todo el que pasaba y hablaba y conocía.
Sì, noi prima, ecco, abbiamo l'esperienza che la gente usciva dalla propria casa, si sedeva fuori anche nei paesi, e quindi chi passava chiedeva, salutava, si intratteneva.
E oggi ve la carretera, un paese piccolo, come che la gente sta morta.
E oggi uno vede la strada e non vede la gente, come se la gente fosse morta.
Entonces, voy a colocar los casos. Los medios de comunicación sirven de mucho.
Cioè, i mezzi di comunicazione servono molto, certamente.
Pero, en el periódico aparece señora de 71 años ha sido arrollada por una macchina.
Ad esempio sul giornale appare una donna di 75 anni è stata messa colpita da una macchina.
E se vamos con il cellulare, lástima non tengo il cellulare acá, en el celular hoy ha creado la atención y casi como respeto. Espera un momento que voy a hablar entonces quita la relación, el mismo celular está quitando mucha relación.
Anche il cellulare, no? Cioè crea una diamo attenzione parlando al cellulare, però ecco, più alla persona tramite il cellulare, magari no, poi alla persona che è vicino, in un momento devo parlare, sto telefonando,
Entonces la mamá llama al hijo por el celular y le dice, hijo, ¿cómo está? ¿Ha mangiato? ¿Está bien? Y está hablando y rápido apaga, corta la llamada de la mamá al hijo.
Una mamma chiama al cellulare, insomma, appunto, suo figlio dice: allora come va? Tutto bene? Hai mangiato? Sì, bene, chiuso.
E però si chiama il fidanzato alla fidanzata, son horas.
Però se...
salen hasta estrellas
de
la mente, de los ojos, estrellas, parlando con... ¿cómo se va a encontrar con su madre si no parla con su madre, pero con la fidanzata si parla?
Con la fidanzata ore e ore, va bene, sí.
Entonces, este es el problema de la relación. Y nadie se da cuenta de todo esto que nos está separando. Entonces no había TV, no había medios de comunicación. Hoy hay, pero ha hecho insensible a la persona.
Questo rapporto che ho fra i mezzi di comunicazione che oggi ci sono è il pericolo o il fatto che rendono insensibili le persone nei rapporti umani di maggiore vicinanza.
Hay el internet y pasarán horas en internet en otras cosas, pero de Honduras no se sabe niente, nada, no se sabe
sí,
nada.
Sì, anche con internet tanti frequentano, stanno ore, ma ad esempio del mio paese, dell'Honduras, non si sa niente lo stesso, pure se tutti frequentano tanti frequentano internet.
Il ritorno. El diálogo entre la novia y el novio es largo, el diálogo por celulares, pero hoy duran menos los matrimonios.
Dice, il diálogo fra un ragazzo e una ragazza fidanzati dura tantissimo, pero poi purtroppo i matrimoni durano meno.
Y antes no había eso y los hogares permanecían.
Non c'era prima il cellulare, però i matrimoni avevano più durata.
En pocas palabras, es decir, con la tecnología vamos avanzando. Con las relaciones humanas vamos para atrás.
Si dice con la tecnología stiamo avanzando, andando avanti, nelle relazioni umane stiamo retrocedendo.
Y finalizo. En Honduras está casi por sacar del territorio que han estado los campesinos queriendo tomar el territorio. Es casi todos los días que llega el ejército, la policía del gran jefe dueño de muchas tierras y va a invadir, han asesinado otras personas. Y campesinos están yendo a la capital y en estos precisos momentos hay una huelga de hambre masiva bajo el Congreso Nacional de Tegucigalpa. Esto me duele a mí, duele a la población, pero yo siento que cada día nos deshumanizamos nosotros, porque el poder quiere deshumanizarnos.
Concludendo, l'Honduras in questi giorni adesso stanno facendo un massivo, cioè tutta tantissima gente, uno sciopero della fame di fronte al palazzo del governo nella capitale Tegucigalpa, perché in questo ultimo periodo i contadini hanno occupato le terre di un grande latifondista, c'è stata sempre repressione da parte dell'esercito e della polizia, hanno ucciso altre persone e quindi questo sciopero della fame, ecco, per dire di questo dolore, per protestare, per chiedere, chiaramente sempre sarebbe la richiesta di anche informazione e aiuto internazionale.